Palla in Tribuna, in collaborazione con Ferrari Dino, Pizza Fantasy, Acustica Santa Chiara.
Eccoci, buon pomeriggio.
Palla in Tribuna.
In studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio, ciao a tutti. Eccoci qui con Palla in Tribuna, la puntata del giovedì. E ci avviciniamo alla partita del Parma-Venezia, ci avviciniamo anche al Natale. Per il Parma è proprio un Natale a cavallo del campionato e quindi immaginiamo anche che sia un po' particolare la tabella d'allenamento della squadra, che ieri ha ripreso a lavorare dopo il martedì di sosta. Ormai è stabile come organizzazione un tipo di sosta così. Ieri sera c'è stata anche la festa con i tifosi al Natale giallo-blu del centro di coordinamento. Il premio se l'è preso Gigi Buffon, il giallo-blu d'oro, e chi altro se no, quindi un premio per lui. Qui ho qualche messaggio. Allora, uno riguarda le tabelle di Luca Ampollini per il cammino del Parma. Dopo ne parliamo anche con Giuseppe Milano, perché stasera su O12 TV Parma c'è Calcio e Calcio con l'ultima puntata del 2022, che vi porterà appunto verso la partita di Venezia. Una festa con giocatori, tifosi, tecnici, dirigenti crociati, un clima molto molto gioviale, rilassato. Questa è dimostrazione anche di che piazza è Parma, diversa dalle altre, dove si può fare calcio senza delle pressioni che in altre piazze possono diventare molto pesanti. A volte un pregio, a volte un difetto anche, possiamo dire, perché in tanti dicono che questa squadra non è pungolata, non sente l'importanza della vittoria, dei tre punti. Vedremo, insomma, vedremo cosa dirà il campionato nel corso delle prossime giornate. Abbiamo tanti ospiti oggi, però allora, visto che parliamo della festa dei tifosi, il servizio del TG Parma che racconta quello che è successo ieri sera.
Grande partecipazione, tantissimi i tifosi presenti insieme a dirigenti, giocatori e tecnici del Parma, con in testa l'allenatore Fabio Pecchia. In un albergo cittadino, il buon Natale del centro di coordinamento dei Parma Clubs. Entusiasmo e calore per il Parma, nonostante i risultati altalenanti di questo periodo.
A causa Covid abbiamo fatto 2 anni senza poter fare il Natale giallo-blu. Siamo ripartiti l'anno scorso con un numero minimo, diciamo, però insomma importante era ripartire. Quest'anno siamo un bel numero importante, tanta adesione, tutta la squadra, tutti i dirigenti, insomma anche da parte del Parma Calcio una grossa presenza, e direi che insomma è tutto. Questa roba che fa bene non solo al mondo del calcio, ma al Parma Calcio, questa vicinanza, stare insieme, perché come abbiamo sempre detto, stando uniti si raggiungono traguardi importanti. L'abbiamo visto nel passato, noi ci siamo e ci saremo sempre, come abbiamo sempre fatto anche negli anni passati.
Serata perfettamente riuscita. Prima un breve spettacolo organizzato dai tifosi del Parma Fans Worldwide, con una serie di quiz per misurare la parmigianità di giocatori e tifosi. Poi le premiazioni con il tradizionale giallo-blu d'oro, che in occasione della 20ª edizione della festa è andato a Gigi Buffon. Annunciata anche un'iniziativa benefica con l'aiuto alle iniziative dell'associazione Gioca Amico. Per il presidente del centro di coordinamento Manfredini è stata un'occasione importante, specie per trasmettere ai giocatori crociati quale sia l'importanza dell'appartenenza al club.
Il valore della maglia che indossano quando scendono in campo, perché noi abbiamo chiesto, non abbiamo chiesto né scudetti, non abbiamo chiesto né coppe, niente. Abbiamo e continueremo sempre a chiedere rispetto per la maglia, onore per la maglia.
Eccoci qua, allora, abbiamo sentito la festa dei tifosi e ne parliamo con... Allora, prima vi lancio una domanda provocazione per certi versi, perché il mattino di oggi, quotidiano campano, dice che la Salernitana è interessata a Simon Somme e che il Parma ha detto un secco no. Questa è una situazione di mercato, non sappiamo quanto veritiera, però arriva dalla Piazza Campana, staremo a vedere... se ci sarà qualcosa di vero poi sotto. È chiaro che è una notizia di mercato che può anche far discutere, perché le prestazioni di Somme non sono state indimenticabili in questi 2 anni e mezzo, però tant'è che ha fatto gol alla Salernitana e vedremo. Insomma, vi chiedo commenti da casa, so che qualcuno ci scriverà. Intanto ciao Sandro, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te e ai tuoi ascoltatori.
Allora Sandro, quasi quasi partirei da qui, questa voce che arriva dal mattino di Napoli. Un'offerta della Salernitana per Somme, il Parma avrebbe detto no.
Hai già risposto, va bene. No, ci sta. Ci sta. Ci sta perché si punta sui giovani, quindi se effettivamente Somme è uno che potrebbe già giocare in Serie A, è giusto che rimanga qua. È un investimento. Secondo me, per una squadra che deve salvarsi, Somme non è l'ideale. Potrebbero essere voci magari anche messe in giro da chi lavora per Somme, perché secondo me Somme ha un po' voglia di lasciare fare.
Allora,
però,
Sandro,
spero di sbagliarmi.
Concordo pienamente con te. Io dico, alla fine, per il Parma la soluzione migliore potrebbe essere anche se c'è questa regola dei prestiti che blocca molto, però mandarlo a giocare sto ragazzo, si è pagato tantissimo, siamo sui 7,5 milioni, 8 così, sì. Cederlo 7,8 milioni non te li dà nessuno, dai, in questo momento cederlo sarebbe una minusvalenza, magari giocando altrove potrebbe aumentare il valore del proprio cartellino, giocando spesso, ecco.
Sì, questa può essere un'altra ipotesi, ma per il momento non credo, come dire, che Somme sia uno che possa giocare in Serie A con continuità.
Certo.
Se no giocherebbe nel Parma in Serie B. Se magari si trova una squadra di Serie B che ha o anche una squadra straniera, se non si vuole riportare una squadra di Serie B, allora sì, che può essere la scelta giusta per lui.
Senti,
e anche per il club, assolutamente.
Senti, quest'anno un Santo Stefano strano, non so quale sia il menù tradizionale di Santo Stefano a Fontanellato, ecco, questo è per te. Allora, ci sarà Venezia, insomma, spero anche non sia un menù indigesto, ecco, quello della partita.
Ma Venezia non ho sempre bellissimi ricordi, ricordo un flash, un 2-0 alla fine del primo tempo e 2-2 alla fine della partita. 2-0 per noi. E altre partite belle,
c'è l'1-0 di Cesare, che è bello quello, sicuramente.
Sì, esatto, quello di Cesare. Insomma, certamente il Venezia, la classifica dice una cosa adesso, che il Venezia dovrebbe essere più debole del Parma, però in questa Serie B, che è anche questo, come si può dire, un ritornello ormai dell'Italica pesante. La Serie B succede di tutto, il contrario di tutto, quindi bisogna aspettarsi di tutto, il contrario di tutto. Io credo che questo senso di come si può dire, difficoltà che il Parma ha sempre, sia nelle vittorie che nelle sconfitte, sia già, lo provo già a 48 ore dalla partita, 72 ore dalla partita.
Senti, trovi un giocatore che è stato preziosissimo per il Parma ad allenare il Venezia, che tra l'altro ha vinto 3 partite nelle ultime 5, ha fatto 10 punti nelle ultime 5, il Parma ne ha fatti 4. E Paolo Vanoli, che in uno dei precedenti a Venezia era in campo con la maglia del Parma, lì segnarono Crespo e Cannavaro. È uno che a Parma ha lasciato il segno con le coppe.
Eh beh, era l'esterno ideale di Malesani. Ha fatto anche gol, mi sembra,
a Firenze,
forse in Coppa UEFA, forse a Firenze, in una coppa comunque, e quindi è stato un giocatore che ne ha portato a casa 3 in 100 giorni, può sicuramente raccontare qualcosa di quel Parma che fu. Purtroppo con gli ex e anche con i grandi giocatori non è che vada molto bene, però insomma affidiamoci anche a questa possibilità.
Sandro, nel brevissimo periodo cosa ti auguri che cambi in casa Parma? Ti chiedo anche in ottica mercato cosa ti aspetti, cosa ti augureresti?
Beh, allora in ottica mercato ormai non è un segreto, purtroppo abbiamo 2 centravanti che sono molto delicati dal punto di vista fisico, quindi mi aspetterei una prima punta, anche giovane se vogliamo.
Forse abbiamo perso il collegamento, allora adesso proviamo a ripristinarlo. Sì, sento che c'è un problema di linea qua sul fatto che Somme piaccia alla Salernitana, sono arrivati messaggi di tutti i tipi, cercherò di essere discreto. Questo ce lo manda chi ha scritto l'articolo su Somme, secondo me può scrivere i testi per Zelig, scrive Christian. Dipende dall'offerta, pagato 6 milioni, fare una plusvalenza sarà dura, scrive Roberto, che è molto oggettivo ed è un po' il tema che sollevavo io. Guarda, secondo me poi Roberto l'hanno pagato un pochino di più, una cifra che c'ha più un 7 davanti che un 6. E invece questo è un altro ascoltatore. Ci abbiamo ancora Sandro. Sandro era caduta la linea, quindi torniamo da capo sulla risposta di cosa ti auguri accada a breve in casa Parma.
No, stavo dicendo, anche un giovane attaccante al posto che possa, alla bisogna, quelle 5, 6, 10 partite in cui mancano tutti e due i centravanti, essere lui la prima punta, oppure portare la prima punta, come era una volta Benedetta, che trovare un esterno che a sua volta possa sostituire eventualmente Manu Mihaila, infortunati. E poi l'altra cosa che mi aspetto è un centrocampista forte che possa aiutare il centrocampo, perché è un centrocampo molto dispendioso il nostro, e secondo me le sostituzioni lì sono un po' obbligate, anche se abbiamo dei bei giocatori, perché Estevez, Juric, Bernabé, insomma sono bei giocatori. L'altra cosa che io mi aspetto è che, come dire, si svuoti un po' l'infermeria, che cambi un po' il vento di questa situazione, perché sennò non si arriva in nessun posto.
Allora, qui arrivano gli auguri di Buon Natale del nostro amico Luca per Sandro, allora li inoltro immediatamente, che un pochino sono anche...
Ricambio.
Sono anche i nostri, assolutamente. Per Sandro siamo quasi ai saluti. Dicevo prima, comunque, una piazza Parma che sorprende sempre. In un momento non facilissimo, una festa dei tifosi in grandissima tranquillità anche ieri sera. Un grande pregio, un pochino anche un difetto, Sandro?
Beh, forse un difetto avendo tanti giovani, nel senso che magari qualcuno avrebbe bisogno di qualche stimolo in più. Però io credo che sia un grande pregio poi alla fine, perché distinguersi in queste cose credo che sia la cosa migliore, ecco, perché fare notizia su una festa di tifosi è meglio che fare notizia in altri modi.
Assolutamente.
Dire che purtroppo le cronache sono piene di queste cose. Quindi questo dovrebbero capirlo anche i giocatori, cioè in che ambiente sono venuti a giocare.
Non comune,
però,
direi, per certi versi.
Esatto, non apriamo questa, diciamo, questo discorso, perché può sembrare un po' populista, un po' banale, però secondo me Parma effettivamente offre alcune possibilità che poche piazze hanno, la possibilità di lavorare, dico, di crescere, di giocare. Sì.
Sandro, grazie davvero per essere stato con noi, ti inoltriamo anche degli auguri che stanno arrivando via messaggio dai nostri ascoltatori. E a questo punto buone feste, buon tutto e buon Venezia Parma.
Grazie, buone feste anche a voi, un abbraccio e tanta serenità a tutti, è inutile che ci arrabbiamo.
Grazie a Sandro Piovani per essere stato con noi, per essere stato con noi a Palla in Tribuna. Stavo guardando il rendimento di Paolo Vanoli come allenatore del Venezia. 6 partite, ha fatto 3 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. Sono 10 punti, e è una media più alta di quella che ha il Parma in questo momento, perché 1,67 a partita, il Parma è più in basso, è 1,45 in Serie B quest'anno. Insomma, Venezia poi non ha una rosa così scarsa, però non sta assolutamente facendo male. Allora, sulla questione SOM stanno arrivando tanti messaggi. Per il Venezia, occhio al finlandese Giampaolo, spero di averlo detto giusto, ma colpevolmente non sono andato a guardarmi la pronuncia esatta. Non c'è Cheryshev, che insomma è il giocatore russo ex Valencia, che insomma dal punto di vista del curriculum è sicuramente il giocatore più interessante, ma non c'è, poi non è che stia facendo benissimo. Ci sono altri giocatori interessanti. La rosa secondo me non è da zona playout, vedremo cosa dimostrare contro il Parma. Allora qui, vabbè, su Som anche ci sono tifosi del Parma che auspicano la sua cessione, ci sono anche insomma messaggi di questo tipo, però come dicevamo dice il Mattino di Napoli che il Parma ha detto no alla Salernitana, poi bisogna vedere qual è l'offerta effettivamente, su questo non abbiamo indicazioni. Allora un altro messaggio, questo è Mark: ammesso che il Parma entrerà nei playoff, lì dovrebbe incontrare squadre che non si dovrebbero chiudere. Chiedeva un parere di Sandro, sono colpevole io, cosa ne pensa? Facciamo così, tra poco lo chiederemo a Michelangelo Benedetto, che è un grande esperto di tattica, ci potrà dire se magari può essere un aspetto positivo questo. Sicuramente possiamo approfondire, Mark, questo aspetto. Chiedo scusa se non l'ho girata direttamente a Sandro, ma mi sono perso tra i vari messaggi. Adesso pensiamo a fare il risultato a Venezia e a Bari, altrimenti ci sarebbero molte polemiche, scrive Roberto, sottolineando l'importanza delle prossime partite, che sono staccate però tra di loro, perché appunto c'è la pausa di mezzo, quindi potrebbe essere un discorso diverso. È chiaro che anche i tifosi si augurano un discorso diverso col nuovo anno rispetto al finale di questo, si augurano qualcosa di più vicino a quello che ha combinato il Parma tra settembre e ottobre per grandi linee. C'è un tema che solleva oggi la Gazzetta di Parma, lo fa con Paolo Grossi. Il titolo è: possesso palla in B non si sposa con la vittoria. Il Parma lo sa, in 5 dei 7 successi ottenuti i crociati non hanno avuto meno del 50% di possesso palla. Al contrario, nelle 6 gare perse il Parma ha sempre avuto netto dominio nel possesso. Questo è un tema che Paolo Grossi ci ha anticipato ieri a Palla in Tribuna, e riguarda anche ovviamente il punteggio, perché una volta che una squadra va in vantaggio tende un pochino a perdere il possesso della palla, quindi è chiaro che poi può darsi che la partita finisca con il possesso più basso rispetto a quando si è sotto e si deve assediare l'altra squadra. Però sicuramente è un aspetto, insomma, quello che non sempre tenere il pallone, tenerlo prolungatamente senza trovare i varchi giusti, senza andare in verticale, paghi soprattutto nel campionato di Serie B. In attesa di altri messaggi, tra poco c'è un nuovo ospite, noi facciamo una piccola pausa, torniamo con Palla in Tribuna tra pochissimo. Eccoci, Palla in Tribuna, abbiamo un nuovo ospite, è un piacere riavere sulle nostre frequenze Michelangelo Benedetto, buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti.
Ciao, ciao Michelangelo. Stavo guardando quando ho chiamato Michelangelo per chiedergli se sarebbe intervenuto quest'oggi, non mi ricordavo, poi ho controllato adesso, ma tu hai giocato a Venezia con la maglia crociata, se non sbaglio.
Esatto. Mi ricordo anche il risultato e mi ricordo che dopo Venezia c'è stato un cambiamento in squadra, nel senso che la squadra si è ripresa, poi dopo abbiamo fatto bene. E a Venezia è successo un fatto un po' originale, abbiamo preso gol e io avevo un po' l'abitudine di giocare non proprio dietro la difesa, ma ogni tanto mi mettevo in mezzo al campo a giocare con i centrocampisti e con gli attaccanti. E così ho fatto. A fine partita, dopo aver perso la gara, c'era il direttore tecnico Gigi Del Grosso, il quale mi viene vicino e mi fa: vedi Benedetto, perdavamo 1-0 e se tu avessi continuato a giocare da difensore come sei e come riesci a fare anche discretamente, noi non avremmo preso il gol del 2-0 e fino alla fine della gara avremmo potuto pareggiarla. E questo è stata una frase, un pensiero che mi è rimasto dentro sempre. Mi fa pensare a questo Parma che prende un gol abbastanza assurdo in campo e poi dopo non riesce assolutamente a pareggiare la partita o anche a vincerla. E questo dimostra, secondo me, un po' i limiti che ha questa squadra, anche perché davanti non siamo pericolosi in maniera... pericolosi vuol dire realizzativa.
Sì.
Se poi... E tutto questo, sì, mi fa pensare che la squadra, come vi piace dire, sia un po' pallida, cioè non ha del sangue rosso nelle vene.
Ecco, Michelangelo, ti chiedo questo. Hai parlato di vincere. L'altro giorno guardavamo i dati, con la proprietà Krause si sono vinte 24 partite, contandone 3 di Coppa Italia su 100 da quando c'è il presidente Kraus. Ma sì, l'abitudine, la voglia di vincere, al di là della tattica, si può allenare nell'ambiente? C'è qualcosa nell'ambiente che può portare una squadra a sentire più importante alla fine della partita vincere o fare un altro risultato?
Certo, certo, c'è qualcosa di più importante. È dell'esempio di alcuni giocatori che in partite difficili, in partite ci mettono una determinazione diversa che contagia anche gli altri suoi compagni.
Ecco.
Cioè è questo che deve esserci in questa squadra, che finora proprio non c'è. È una squadra bella, gioca anche un buon calcio, però c'è sempre questo però che fa sì che non si sa mai come va a finire una partita col Parma, proprio mai, ma questo io penso che sia, anche l'allenatore dovrebbe fare un mea culpa, nel senso che lui non insegna il gioco del calcio a dei ragazzi che devono apprendere. Lui deve essere un allenatore che ha dei ragazzi già svezzati, si usa dire nel campo dei bambini, già svezzati, e che abbiano bisogno di questo incitamento continuo, e questo viene dato da loro, dai giocatori stessi. Io è una cosa che non vedo, perché è vero che poi si recrimina: abbiamo colpito un palo, abbiamo sbagliato un rigore, abbiamo tirato fuori da 2 metri dalla linea della porta, ma tutto questo ha dei significati precisi nel gioco del calcio. Non è che la squadra è sfortunata, la squadra manca di qualcosa.
Ti chiedo, mi sembra di capire che ci sia un aspetto che è quello psicologico, di attitudine, così. A livello tattico, secondo te, io ho l'impressione che ancora, vuoi inizialmente per le assenze, che adesso insomma sono cambiate come assenze, non ci sia ancora, non dico un 11 titolare, ma un'idea definitiva di Parma. È ancora presto o inizia a essere un po' tardi?
No, non è né presto né tardi, ma secondo me è vero che l'allenatore può campare la scusa che ci sono stati tanti infortuni, che poi capisco relativamente, che ci sono state partite nate sfortunate o disgraziate e sono finite sfortunate. Ma io dico che è evidente una cosa, che ha cambiato formazione e ruolo i giocatori come delle trottole. Se non vado, non credo di dire una stupidaggine. E uno delle cose più importanti su cui un allenatore deve contare è che 8, 9, 11esimi devono essere scelti all'inizio del campionato e giocare titolari sempre, ma sono stati scelti per tanti motivi, per motivi tecnici, tattici, psicologici. Allora, invece, questo turnover continuo di cambiamenti, dal portiere al numero 11, continuamente, io dico i numeri di una volta delle mani.
Sì, ma ci piace così.
Però troppi cambiamenti. Un giocatore che gioca un po' difensore, un po' centrocampista, ma non è vero, ma noi non, cioè, questi risultati si vedono anche a livelli di Serie A, di nazionali, cioè tutte le squadre hanno bisogno di una squadra tipo, poi una, due, tre variazioni al massimo.
come ha fatto adesso, cambio completamente contesto, però l'Argentina aveva una formazione molto ben delineata.
Altro che, io conosco l'allenatore dell'Argentina, tra l'altro una persona che ha allenato il settore giovanile dell'Argentina per tantissimi anni, e sfornando fior fior di giocatori che giocavano in un ruolo. Quello che voglio dire è che se uno gioca difensore sempre e ha la mentalità del difensore, non arriva a combinare un guaio col portiere. E il portiere deve sapere che quando un suo compagno è sulla palla, anche a un metro dalla porta, due metri dalla porta, a dieci metri, lui deve stare in porta. Il portiere, lo dice la parola stessa tradotto in italiano, deve essere il guardiano della porta, non deve essere colui che inizia il gioco smistando la palla dentro l'area o fuori dall'area. Io questo lo dico in senso generale.
Sì.
Abbiamo visto degli errori clamorosi anche in mondiali, che dovrebbero far vergognare la Federazione Mondiale di imporre questo sistema agli allenatori. Ma io, se fossi allenatore, e per fortuna non lo sono, allenatore di una squadra, fortuna non lo sono, ma io non avrei mai accettato un concetto simile. Cioè, può succedere in una partita che il portiere esca dall'area e per un'emergenza o uno sbaglio clamoroso, ma non vedere il portiere che combina guai, perché un portiere che trascura il pallone perché vede un suo compagno sulla palla e gli si avvicina, è un errore clamoroso.
Guarda Michelangelo, allora qui stanno arrivando tanti messaggi, io te ne leggo due, apriamo solo una brevissima parentesi, poi ho tante altre cose da chiederti. Che squadra con Bertoni, Benedetto, Colonnelli, Rizzato, Sega, D'Aoglio, Regali, bei tempi. Questo è il primo. Invece il secondo, mitico capitano Michelangelo Benedetto, che con il portierone Bertoni erano il pilastro difensivo del Parma quando da ragazzino andavo con mio papà al Tardini. Grazie delle belle emozioni che ci avete fatto provare. Saluti Ampo 60. E vedi quel Parma che giocava in un campionato, come abbiamo citato, contro Venezia in Serie C, però ha lasciato dei bei ricordi a quanto pare.
Penso di sì, perché era una squadra molto tecnica ma molto determinata, era una squadra che giocava una formazione tattica nuovissima per il calcio, perché avevamo un centravanti che era Carlo Volpi, che veniva a giocare in mezzo al campo, e avevamo le due punte a destra e a sinistra del campo, uno era Rizzati e l'altro Giulio Sega. Cioè era una formula tattica, però al di là della formula tattica in cui si inserivano i centrocampisti nel vuoto lasciato davanti in mezzo, era la determinazione con cui giocava questa squadra. Cioè non era mai persa la partita. Oggi ho letto anche un po' il giornale, un servizio di Grossi, ha ragione. Cioè, ma la squadra deve avere una determinazione diversa, cambiare il ritmo di gioco, non tenere il possesso di palla e ti che ti tocca tornare indietro, ma il tempo passa e non si tira mai in porta. Cioè il discorso io lo vedo sotto questo aspetto, e sicuramente non saranno tutti d'accordo con me, però noi così, chi ha visto i campionati del mondo ha visto la squadra vincitrice che ha giocato una partita, due partite, tre partite, tutte in contropiede. Sì. Cioè c'era pochissimo TikTok in mezzo al campo e c'erano palle in verticale con giocatori che correvano verso la porta avversaria. E la palla arrivava, a volte finiva bene, a volte finiva male, ma è il concetto del gioco. Cioè io devo far morire gli avversari a corrermi dietro, non a seguire il pallone che fa 7 metri, 8 metri laterale, ma io mi metto il cappello in testa, mi siedo e dico continuate pure. Non so se rendo l'idea.
Senti, ti chiedo, in questo contesto, qual è la posizione di Vasquez?
Vasquez è un classico giocatore che deve avere la possibilità di smistare il pallone se i suoi compagni si muovono negli spazi, ma si muovono correndo forte. Cosa succede? Che gli avversari si allungano per marcare,
sì.
Vasquez ha meno marcatura cattiva addosso, perché lui un avversario lo salta con estrema facilità, ma se poi si ritrova nello spazio di 2 metri, altri 2 o 3 avversari, perché lui non ha l'alternativa di passarlo il pallone,
sì, sì.
Perché quando lui ha la palla nei piedi, se voi fate caso, tutti i suoi compagni guardano cosa fa, non lo invitano a farsi dar la palla con smarcamenti in profondità, mai. E allora lui dribbla uno, dribbla due, poi col gioco di oggi in cui dare un calcio in un ginocchio a un avversario viene ritenuta una cosa normale. I calci nelle ginocchia di Vasquez si sprecano.
Invece ti chiedo questo, Michelangelo, sul mercato. Allora, sappiamo che non, immaginiamo che non sarà un mercato folle, ecco, però sì. A stringere le necessità del Parma, se tu dovessi operare, di cosa ha bisogno assolutamente il Parma per puntare alla Serie A?
Il Parma per puntare alla Serie A, io penso che debba cambiare leggermente il modo di pensare e di giocare, e poi ha bisogno di 2 attaccanti che giocano negli spazi,
okay,
e entrano in area di rigore e tirano in porta, cioè attaccanti, come posso dire, può essere, io torno in Serie D, un attaccante di questo genere è Coda,
sì.
Ma io adesso non ho presente altra gente, però 2 attaccanti che obbligano la difesa e i difensori avversari a stare al loro posto, a non muoversi, a essere molto attenti. Ma se io gioco sempre spingendo, parlo della difesa del Parma, in avanti con i difensori in centrocampo che mi vanno a finire negli ultimi 40 metri del campo, i miei attaccanti dove vanno? Da nessuna panna, non hanno più spazi in cui muoversi. E questo è una delle gravi manchevolezze. Cioè, a questo punto ci vorrebbe un attaccante come Rizzati, che sfruttava gli ultimi 10 metri, che era un veramente un rapinatore terribile. Però non è un tipo di gioco che sfrutta molto gli attaccanti, è questo che voglio dire. Gli attaccanti vanno usati, e per usarli non bisogna portargli la palla nei piedi o sui piedi. Gli attaccanti vanno usati facendoli correre in verticale e dandogli la palla in profondità.
Michelangelo, è stato come sempre un grandissimo piacere, anche perché abbiamo capito, secondo me, un po' di cose in più rispetto al solito, anche a livello proprio di concetti base del calcio. Io ti ringrazio tantissimo e ti faccio tutti gli auguri di buone feste dalla redazione di Radio Parma.
Io ti ringrazio e contraccambio ai tifosi del Parma di comunque incitare sempre la loro squadra. E chissà che un po' l'allenatore che cambia tipo di gioco, no, non tipo tutto, ma che faccia qualche variazione che metta la squadra in condizioni di fare meglio e che i giocatori acquistino questa voglia di vincere la partita, ma voglia di vincerla vuol dire aumentare la corsa, la velocità, farsi correre dietro. Questo è fondamentale e i tifosi devono incitare al massimo, dai.
Grazie, grazie a Michelangelo Benedetto, grazie per essere stato con noi.
Intanto, grazie a voi.
Ciao.
Buon Natale.
Buon Natale anche a te. Allora, qui abbiamo un messaggio di Roberto che mi segnala un gol di Adorante con la Triestina. L'abbiamo nominato ieri Adorante, no? Se non sbaglio. Come possibile innesto un giovane attaccante? Adesso non è che stia facendo sfracelli, però da quando sta giocando sta facendo benino a Trieste. Andrea Dorante ha segnato appunto contro il Pordenone un gol al 13° minuto. Questa è una news. Insomma, Michelangelo Benedetto ci ha detto un po' di cose anche a livello tattico. Secondo me sono interessanti, sono riflessioni molto molto poi competenti, per carità, a livello tecnico, tattico, veramente non potiamo chiedere di più. Noi ci fermiamo, tra poco torniamo con un altro ospite. Radio Parma. Eccoci, Palla in Tribuna, la terza parte. Vi ricordiamo che questa sera su 12 TV Parma c'è Calcio e Calcio con ospiti, tanti approfondimenti. Ci avviciniamo, anche se si gioca lunedì, alla partita contro il Venezia. Dicevo prima, citavo l'articolo di oggi sulla Gazzetta di Parma, mentre ricordo che è finito lo stage con i giovani di B per la nazionale di Roberto Mancini, del Prato in campo 90 minuti, e insomma è importante che il giocatore del Parma stia trovando queste conferme a delle buone prestazioni. Non è ovviamente la nazionale maggiore, prendiamolo tutto con il beneficio, con tutte le cautele del caso, però insomma a quanto pare i tecnici federali vedono le prestazioni, notano come gioca il giocatore, e con tanti altri ragazzi promettenti della B è andato in nazionale. C'erano anche Brunori, Millico, Salcedo, insomma anche giocatori che non stanno facendo campionati incredibili, parlo di Millico, parlo di Salcedo, però intanto Del Prato la sua maglia azzurra l'ha indossata, è una cosa che può dare tanto tanto morale. Allora c'è qui con noi per adesso Giuseppe Milano, che stasera vi aspetta con Luca Ampollini e Francesca Mercadanti, perché c'è Calcio e Calcio, e insomma gli argomenti davvero questa settimana non mancano, anche perché poi loro il compito di chiudere il 2022 calcistico delle trasmissioni di 12 TV Parma. Ciao Beppe.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna.
Allora, stasera tanti gli argomenti, e in un momento complicato per il Parma, davvero le ultime 9 partite non hanno dato buoni responsi.
Parleremo di questo ovviamente con, come dicevi, con Francesca Mercadanti, con Luca Ampollini. In studio con noi ci sarà per questa puntata natalizia Stefano Frigeri, poi insomma il pasticcere tifoso del Parma Claudio Gatti, oltre a Luca Ferrari, e partiremo proprio da questo continuo sali scendi del Parma che non riesce davvero mai a spiccare il volo. Parleremo anche di mercato, perché il mercato si avvicina, qualche consiglio per gli acquisti, perché insomma i tifosi da casa dicono serve un centrocampista, serve soprattutto un attaccante, e cominceremo a valutare, anche se le indiscrezioni parlano di un mercato del Parma molto 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 cauto, quello di gennaio intendo, cercheremo di capire insomma quali sono i desiderata dei tifosi e le possibili strade da intraprendere. Quindi faremo il punto della situazione, ma soprattutto cominceremo a parlare di gennaio, perché il mercato davvero è dietro l'angolo.
Beppe, allora qui ho un messaggio, qui ti devi fare portavoce, perché ci scrive un ascoltatore del quale sto cercando la firma, ma comunque è qui, che dice: non fate mai più fare le tabelle ad Ampollini.
Ha ragione, Luca si promette tutti gli anni di non farle,
non resiste.
Ci casca, non resiste, gli facciamo sempre trabocchetti e lui comincia a fare i conti e li fa, è una sua malattia. purtroppo l'ha fatta quando il Parma è retrocesso in Serie B, e da quel momento si pone sempre come obiettivo inizio stagione di non fare più i calcoli, puntualmente li fa, ahimè, ma comunque lo faremo cadere nuovamente nel trabocchetto, perché è davvero sempre molto divertente confrontarci con i numeri, che poi è quello che fanno tutti i tifosi, anche sì, se non lo dicono.
Ma sì, ma infatti, perché poi la verità è che guardiamo il calendario e pensiamo, ma secondo me qua vinciamo, secondo me qua perdiamo, poi dopo...
Ma lo fanno tutti, lo fanno tutti.
Senti Beppe, l'ultima cosa, un aspetto che ti fa essere ottimista per diciamo il girone di ritorno, anche se manca una partita a chiuderlo, e un aspetto invece che ti fa essere pessimista per come stanno andando le cose?
Il lato ottimista, anche se ultimamente anche noi di Calcio in Calcio l'abbiamo criticato, è la presenza di Pecchi in panchina. Secondo me è un giocatore che è un allenatore che tutto sommato riesce a tirare fuori il meglio dal suo gruppo. Il lato negativo è che se il Parma purtroppo non sta riuscendo ad avere finalmente un andamento regolare, quindi un andamento in prospettiva molto positivo, e purtroppo significa che il materiale umano a disposizione non è così importante, così di primaria importanza come abbiamo ripetuto più volte, e quindi insomma su questo voglio dire non c'è la certezza di riuscire a fare il salto. Attenzione però che se noi riuscissimo, come io credo, a raggiungere i playoff, che in questo momento credo che sia il traguardo alla portata del Parma, e beh, poi alla fine il fattore Pecchia potrebbe diventare davvero molto importante, sperando che a gennaio arrivi qualche rinforzo al di là di quello che dice attualmente la società.
Beppe, grazie, buon calcio e calcio stasera alle 21 su RCTV Parma.
Auguri a te Marco, auguri a tutti gli ascoltatori di Radio Parma, un abbraccio da tutti.
Ciao, ciao, ciao. Allora, qui il nostro amico Luca che saluta Giuseppe, e qui Roberto chiede, ma del Prato è in prestito, è stato riscattato dall'Atalanta o non ci sono notizie in genere? No, è del Parma, del Prato, è del Parma, quindi una buona notizia il suo buon rendimento, ecco, da questo punto di vista. Diciamo che con i laterali di difesa il Parma potrebbe far forse le primissime plusvalenze se li vendesse, anche se poi bisogna trovare qualcuno degno di rilevarli. Parlo di Del Prato e Osterwald, anche se Osterwald nelle ultime 9 bene non ha fatto, secondo me è un giocatore che deve ancora crescere tantissimo, ecco, nella precisione, anche piace attivarsi in alcune fasi della fase difensiva e anche in quella offensiva, perché un laterale che in 18 partite non ha praticamente fatto neanche un assist, è vero che ha fatto un gol, però insomma vuol dire che ha dei margini di crescita, ecco, da questo punto di vista. Noi siamo quasi in chiusura, vi leggo però, prima di chiudere, la riflessione che fa Paolo Grossi sulla Gazzetta di Parma, dove si parla appunto del possesso palla, di un Parma che quando fa tanto possesso poi fa fatica a fare gol, e spesso nelle gare in cui ha perso ha fatto molto più possesso degli avversari. Potrebbero però i numeri, scrive Grossi, aiutare a capire, se i ceffoni presi in campo non dovessero bastare, che quando si va sotto non basta tenere la palla per avere successo. Cambiare passo a livello corale, in una parola velocizzare gioco e movimenti, osare nei duelli attaccare per fare gol e non per entrare in porta con la palla. Ecco, con questi accorgimenti magari qualche rimonta in più riuscirà ai nostri eroi. Questo è l'atteggiamento che tanti auspicano per il Parma, l'atteggiamento di una squadra che gioca per vincere, e giocare per vincere a volte si traduce con questo atteggiamento in campo. Noi non possiamo davvero aggiungere altro, perché credo che l'analisi sia, come spesso accade per Paolo, molto molto centrata. Allora, io vi ricordo un po' di cose. Stasera c'è Calcio Calcio alle 21 su 12 TV Parma. Si attende la nomina in casa Cagliari del nuovo allenatore. Intanto Muzzi, ricordate il bomber Muzzi, Roberto Muzzi, ha diretto l'allenamento, la squadra va in ritiro. A Genova per ora resta Gilardino, che ha fatto 7 punti in 3 partite. Occhio ai subentranti di questo tipo, perché potrebbe anche fare un exploit. La materia prima ce l'ha assolutamente, no? A Genova c'è una bella squadra. Noi siamo praticamente in chiusura. Per quanto mi riguarda, domani c'è Alberto Urgolotto che vi saluterà, vi accompagnerà all'ultima puntata dell'anno di Palla in Tribuna. Non mi resta che salutarvi, farvi i miei migliori auguri di buone feste, ringraziarvi perché ci avete scritto in tanti, ci avete tenuto davvero tanta compagnia in queste settimane, avete scritto spesso cose molto molto azzeccate, più di quante ne scriviamo noi, magari che cerchiamo di approfondire gli argomenti, ma magari a volte andiamo fuori tema. Vedo che qua arrivano messaggi di auguri, questo è il nostro amico Roberto, ci scrive anche Luca dell'ex polleria. Luca, auguri anche a te. Questo è Rino che ieri mi ha mandato un messaggio privato che ringrazio, cercherò di mantenere la promessa. Io Brady Possom ce lo porto col mio Piero di 30 anni che fa i 7 con un litro, ma per il Parma farei questo ed altro. Rino, che al quale facciamo i nostri auguri, siamo proprio in chiusura. Non mi resta che ringraziare Vale che mi ha accompagnato, la Vale che mi ha accompagnato questa settimana in regia. Domani c'è Alberto Rogolotto. Buone feste, buon anno, buon tutto. Ci sentiamo nel 2023 con Palla in Tribuna. Per quanto mi riguarda, ma domani c'è la puntata, eh? Stasera c'è calcio e calcio. Ciao a tutti.
Palla in Tribuna, in collaborazione con Ferrari Dino, Pizza Fantasy, Acustica Santa Chiara.